Allora, rieccoci, bentornati, buongiorno anche oggi, bentornati in questa nuova puntata di Nome di Assegno. Oggi parliamo del coronavirus perché ho trovato un po' di articoli interessanti che affrontano la questione più da un punto di vista sistemico e quindi facciamo qualche riflessione. Parliamo di cambiamenti climatici, del nuovo consigliere economico del governo Conte, Gunther Pauli, e un cenno sul finire, se facciamo in tempo, alle primarie democratiche negli Stati Uniti. Vi ricordo sempre che appunto se avete notizie che volete segnalarmi, commenti, feedback, potete scrivere nei commenti di questo video qua su YouTube e che invece sulla pagina rassegna stampa del sito italiacambia.org, che vi lascio in descrizione, trovate tutti gli articoli e anche tanti altri per approfondire meglio le notizie di giornata. Allora, iniziamo. No, prima notizia flash sul coronavirus, forse l'avete sentito, ma il governo ieri ha ufficialmente rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari, no? Doveva esserci questa consultazione referendaria il 29 marzo per portare eventualmente da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato il numero dei parlamentari eletti. E che però per l'emergenza coronavirus è stata rimandata a data da destinarsi, quindi non si sa effettivamente quando si voterà su questa cosa. L'altra notizia principale del giorno, ieri in realtà, è che il governo ha stanziato 7,5 miliardi per aiutare imprese e famiglie per l'emergenza. Comunque, al di là di queste news abbastanza estemporanee, volevo segnalarvi soprattutto due articoli molto interessanti che affrontano la questione appunto in maniera un po' più sistemica. Il primo me l'ha segnalato il mio collega Paolo ed è di questo giornalista molto bravo che non conoscevo, che si chiama Francesco Costa, che fa un'analisi molto lucida della situazione in cui prende due variabili e le mette a confronto. Da una parte la diffusione del virus e le strategie per affrontarla, per rallentarla soprattutto, quindi come dicevamo anche altre volte, per abbassare il picco dei contagi diluendolo più lungo la linea temporale, in modo da mantenere in piedi il sistema sanitario senza farlo collassare. L'altra variabile è invece la stabilità economica e del sistema nel suo complesso, perché questa paralisi, diciamo questi giorni in cui tutto è fermo, significa che interi comparti si fermano, contratti che saltano, con le categorie più deboli che rimangono esposte, cioè sono più esposte delle altre e magari finiscono nel tritacarne. Pensiamo ad esempio ai lavoratori autonomi, alle partite IVA, di cui nessuno sembra volersi veramente occupare. C'è un articolo anche su questo molto interessante che vi segnalo fra gli articoli sulla pagina rassegna stampa, andatevelo a vedere. Insomma, anche la paralisi può uccidere dall'altro punto di vista, perché anche se in maniera molto diversa. E quindi il punto è: dove sta l'equilibrio? Soprattutto c'è un equilibrio fra questi due scenari, cioè fra quello in cui si ferma tutto per bloccare il virus e quello invece in cui si riattiva tutto per non bloccare l'economia. E è interessante riflettere perché probabilmente c'è nel mezzo a questi due scenari un punto di equilibrio, probabilmente, non è detto, nel senso non si sa se esiste un modo per salvare capre e cavoli, come si suol dire. O se esiste una zona ragionevolmente sicura là in mezzo. È il compito abbastanza delicato del governo in questo momento cercare di trovare quella zona, e per questo anche che si espone molto a schiaffi da una parte e dall'altra. L'altro articolo che vi segnalo, sempre più o meno con lo stesso approccio, è in inglese ed è apparso su resilience.org e analizza, è un pezzo che analizza vari possibili andamenti del sistema mondo, della società umana, diciamo, in relazione al diffondersi dell'epidemia e mostra come appunto inizia a farsi preoccupante il fatto che sia tutto bloccato in un sistema basato sulla produttività e sui consumi, cioè il motore economico del mondo si sta fermando e questo l'abbiamo visto anche qualche giorno fa, ha anche delle ricadute positive, no? Ad esempio sulle emissioni, sull'inquinamento. Perché fermandosi il motore economico, la produzione, eccetera, si fermano anche le emissioni climalteranti, le polveri sottili e così via. Il problema è che non abbiamo progettato questo processo e quindi è completamente fuori dal nostro controllo. Non abbiamo un piano B. C'è un modello interessante che mi è capitato di studiare di recente, partecipando al progetto municipale di Sin Transition che si chiama modello Kenevian, è scritto Sinefin, insomma, si pronuncia Kenevian perché il tizio che se l'ha inventato è gallese, se non sbaglio, e che mostra qual è il tipo di approccio migliore da usare a seconda del contesto in cui ci muoviamo e divide i tipi di contesti in semplice, complicato, complesso e caotico. Non ve la sto a fare, cioè è semplice ma un po' lunga da spiegare ovviamente qui nei minuti della rassegna, però fatto sta che quando abbiamo a che fare con la società umana, in genere ci troviamo in un complesso, in un contesto complesso, che è appunto il terzo contesto possibile. In un contesto complesso che non è lineare, che è controintuitivo, però comunque abbiamo degli strumenti per muoverci e possiamo progettare le cose all'interno di un contesto complesso. Il problema è che a volte i contesti complessi si trasformano in caotici ed è quello a cui stiamo assistendo adesso, cioè un sistema caotico è un sistema in cui non possiamo prevedere niente, non possiamo progettare niente, non possiamo fare previsioni e non sappiamo cosa accadrà. E quindi, diciamo, in questo momento si vede il sistema mondo che, in seguito a questa epidemia, sta slittando lentamente verso un sistema caotico. E ovviamente anche il sistema caotico è un sistema temporaneo che poi a un certo punto ritrova una sua stabilità. Però è interessante appunto vedere che in un sistema caotico possono esserci anche degli effetti positivi, ma il fatto è che non sono scelti da noi, non li abbiamo progettati, non li abbiamo pensati, avvengono e tutto quello che avviene non è nel nostro dominio. Diciamo, l'ideale, la cosa migliore sarebbe riuscire a ottenere gli stessi risultati dal punto di vista ambientale del coronavirus senza il coronavirus. Quindi, grazie invece alla nostra progettazione, al nostro intervento all'interno di un sistema complesso. Lo dico perché nel frattempo l'emergenza climatica corre veloce anche quella. Riporta LifeGate, uno studio del Met Office britannico, secondo il quale, dopo che il 2016 è stato l'anno più caldo mai registrato da quando si fanno le rilevazioni con più 1,16 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale, secondo appunto questo studio, i prossimi 5 anni potrebbero far registrare in realtà nuovi record, compreso cioè fra il 2020 e il 2024, quindi questi 5 anni qua, facendoci sforare già entro il 2024 il limite ritenuto sicuro dall'accordo di Parigi di 1,5 gradi. Magari sforarlo per un anno, cioè in maniera temporanea e non stabile, ma è comunque un segnale che la finestra di azione climatica si sta restringendo sempre di più. E detto fra noi, in realtà, se parlate con dei climatologi, è altamente improbabile, cioè vi dicono che è altamente improbabile restare entro il grado e mezzo, come previsto l'accordo di Parigi, che è un accordo principalmente politico. E se anche stessimo entro i 2 gradi, probabilmente ci andrebbe comunque bene, nel senso che è un mondo molto diverso da quello che conosciamo, un mondo con 2 gradi in più, ma è un mondo ancora abitabile, quasi sicuramente. E quindi comunque però, diciamo, la finestra comunque di azione si sta chiudendo molto rapidamente e questi segnali ci indicano appunto che dobbiamo agire velocemente senza però piombare nel caos possibilmente. Perché poi sennò il problema è che prima o poi anche la crisi climatica farà precipitare il nostro sistema nel caos, come sta succedendo adesso col coronavirus. Solo che in quel caso, una volta che è il clima a far sprofondare il sistema nel caos, il clima non è un problema che si può risolvere con misure estemporanee, come invece si può provare a fare per un'epidemia. Detto questo, passiamo a un'altra notizia passata un po' in sordina. Dobbiamo correre un po' perché stanno finendo i 10 minuti. Ne abbiamo parlato ieri su Italia che cambia, anzi l'altro ieri forse. Comunque, il primo ministro, il premier Giuseppe Conte, ha nominato due nuovi consiglieri economici, uno dei quali è Gunther Pauli, che è l'ideatore del concetto di Blue Economy, che di fatto propone di rifondare l'economia ispirandosi ai processi naturali. È una specie di economia circolare, insomma, poi ognuno gli dà il nome che vuole. E sembrerebbe a tutti gli effetti una buona notizia. L'unica mia remora è il fatto che Paoli sia un fervente sostenitore delle bioplastiche, almeno non lo so attualmente quale sia la sua posizione, però di sicuro lo è stato in passato e era e credo che sia ancora consigliere di Novamont. E quindi non vorrei che questo suo ruolo giocasse un peso in una fase delicata come quella del recepimento della normativa europea sulla plastica monouso. Comunque su questo ovviamente insomma, mi continuo a informare e vi tengo aggiornati. Ultima notizia, ce la facciamo, vabbè, ve la dico proprio al volo. Primarie democratiche americane, primarie dei democratici americani. Ieri si è ritirata anche Elizabeth Warren, che era l'altra candidata molto ambientalista, molto di sinistra, assieme a Bernie Sanders, quindi è rimasta praticamente una corsa a due. Formalmente c'è ancora Tulsi Gabbard, che è la terza candidata, che però non ha chance di vittorie. E quindi c'è questo articolo su Internazionale di Pierre Raschi, cioè tradotto da Internazionale di Pierre Raschi, che spiega le principali differenze in politica estera fra i due candidati. È interessante. La cosa che mi ha interessato di più dell'articolo, in realtà, era la riflessione finale, che comunque. Qualsiasi sia il vincitore delle primarie e qualsiasi sia anche il prossimo presidente degli Stati Uniti, probabilmente vivremo in un mondo in cui gli Stati Uniti hanno un ruolo più marginale rispetto al passato nello scacchiere geopolitico internazionale e quindi tutto questo diventa un po' meno importante. Lo so, è interessante, cioè, la mia generazione è cresciuta in un mondo che è stato dominato dall'inizio alla fine dalla potenza degli Stati Uniti. E è un processo anche questo molto interessante da tenere d'occhio e da raccontare. Va bene, ho sforato come al solito, quindi niente, vi saluto, vi do appuntamento a non domani ma a lunedì, perché oggi è venerdì, e vi ricordo che chi si rassegna è perduto, mi raccomando, anche in tempi di coronavirus. Ciao!